Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Siamo ormai alla fine dell'Avvento e attendiamo quindi il compimento della nostra attesa. È proprio il culmine dell'attesa, come possiamo ben dire, come una donna quando sta per partorire attende proprio l'ora, il giorno, il momento, ed è trepida, ed è desiderosa, ed è anche timorosa, appunto. E così le persone che sono attorno a lei, così avessimo noi questa tensione, questo desiderio, ecco, questa attesa proprio del Signore Gesù per poterlo riconoscere tra noi. E allora, che cosa attendiamo? Di che cosa abbiamo bisogno? Ecco, in questo Natale in cui si sprecano, come dire, la ricerca dei regali, degli auguri o magari delle uscite, delle gite, così, di qualcosa comunque che ci corrisponda, che ci faccia star bene, che ci gratifichi in qualche modo, diciamo, di che cosa abbiamo bisogno. E quando giriamo attorno lo sguardo e vediamo il mondo attorno a noi, quando vediamo le tenebre e i disastri delle guerre, quando vediamo le uccisioni, quando vediamo i tradimenti, quando vediamo i bambini che soffrono, che vengono uccisi, diciamo, di che cosa ha bisogno questo mondo? Quando vediamo che i cristiani sono in particolar modo tormentati, di che cosa ha bisogno questo mondo? Nel nostro mondo vicino, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, quando scopriamo queste fragilità che ci sono anche nelle nostre case, questi figli dicono sempre, i genitori o i nonni, che magari vivono lontani dalla fede, sono come una croce nel cuore dei genitori. E questo mondo che non sappiamo bene da che parte gira, ecco. Non sappiamo più bene che cos'è il bene e che cos'è il male, che cos'è la famiglia e che cos'è la non famiglia. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Noi vorremmo costruire tutto con le nostre mani, trovare un modo, insomma, per combinare le cose con le forze del nostro cuore. Vedete, la prima lettura presenta Davide che ha un'intenzione bellissima, vuole costruire un tempio al Signore, vuole fare una chiesa, per così dire. Cosa c'è di più bello? fare proprio un tempio. Eppure il Signore gli dice: tu vuoi costruirmi un tempio, ma sarò io che ti costruirò una casa, un tempio. Sarò io che ti costruirò la casa. In questa casa ci sarà un re che è più grande di te, sarà della tua stirpe, ma sarà più grande di te. Vedete, il Signore annuncia già che la salvezza non siamo capaci di costruirla con le nostre mani, non siamo capaci di costruire la pace. Neanche all'ONU sono capaci di costruire la pace, neanche i potenti, anzi, magari stabiliscono la guerra. Anche noi, nelle nostre case, siamo capaci da soli di costruire la pace, di far andare bene le cose. Ecco, il Signore dice: io ti costruirò una casa, ti darò un'abitazione, ti darò la pace, ti darò la vittoria sul male. E osserviamo infatti che, come dire, proprio nella seconda lettura ci viene annunciato, dice: il Vangelo annuncia Cristo avvolto nel silenzio per secoli. Ecco, possiamo ben dire quello che per secoli gli uomini hanno atteso, quello che nel nostro cuore è un'attesa vera, perché ci accorgiamo che niente ci basta. E allora, se niente ci basta, se di niente siamo contenti, chi risponderà al nostro bisogno, alla nostra bisogno di vita, al nostro bisogno di pace, di riconciliazione, di speranza, insomma di alzarsi la mattina di slancio e dire: vado a lavorare, ho una famiglia, ho un impegno, ho una cosa bella da svolgere. Chi sarà capace di ridestare il nostro cuore? E vediamo proprio in questo Vangelo che Dio ha preso l'iniziativa, prende l'iniziativa. Pensate dove va a ricominciare Dio. Non comincia dalle sedie regali, non comincia dai principi, non comincia da chi ha soldi, non comincia da chi è prepotente e da chi è potente. Vai in una casa dove c'è una ragazza, avrà avuto 15, 16 anni, non sappiamo, 17, allora ci si sposava proprio prestissimo, era una ragazza da marito, era già fidanzata, si sarebbe sposata magari entro l'anno e avrebbe avuto dei figli. Ma il Signore ricomincia da lei. È meravigliosa questa storia. È un fatto che ogni volta che lo leggiamo diciamo: ma guarda, il Signore è capace di ricominciare sempre. E da dove comincia? Da un punto che sembra impotente, incapace. Addirittura, osservate la potenza di Dio, niente è impossibile a Dio. Addirittura quella ragazza concepirà un figlio, e quale figlio? Rimanendo vergine. Pensate, una cosa stravolgente che stravolge anche l'umano. Perché? Perché colui che viene generato in lei non è semplicemente il prodotto della vicenda umana, della generazione umana. Nasce da una donna, ma è il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, colui che ha creato i cieli e che prende forma umana. E per questo la vita viene suscitata in questa donna, in questa ragazza, dalla potenza dello Spirito Santo. Viene generato un uomo, ma quest'uomo è il figlio di Dio, e il Salvatore comincia da lì. Allora noi ci domandiamo: ma noi questo Cristo che nominiamo, questo Cristo per il quale facciamo il segno della croce, per il quale stasera siamo venuti a messa, significa che questo Cristo ha un valore per noi? Ma ha un valore nelle giornate, ha un valore al mattino, ha un valore alla sera, ha un valore nella famiglia, ha un valore nelle scelte che facciamo? Ecco, io credo che sia proprio importante ricordare Gesù, ricordarlo. Proprio se uno ha in mente i suoi figli, capisce che anche quando fa fatica a lavorare, lo fa per i suoi figli, e anche se è faticoso lo fa. Se uno ha in mente Gesù, come Maria aveva in mente Gesù, come Giuseppe aveva in mente Gesù, come padre Marella aveva in mente Gesù, affronta anche tutte le difficoltà, ma con un altro cuore, con un altro cuore. Non dimentichiamo Gesù, non dimentichiamo la preghiera, non dimentichiamo l'Eucarestia, non diciamo che è lo stesso, perché non è lo stesso pregare o non pregare, partecipare alla messa, no? Non è lo stesso. È proprio, come dire, se noi saltiamo la messa, saltiamo la preghiera, come una barca che ha un buco e si riempie d'acqua, a poco, non te ne accorgi neanche, finché va a fondo e non sei più cristiano. A un certo momento non ragioni più da cristiano, perché a poco sei come esaurita la tua poca fede. Invece chiediamo, domandiamo, siamo qui in questa messa, in questa preparazione di Natale, proprio per domandare. Il Signore ci renda umili, semplici, desiderosi di domandarlo, desiderosi di accoglierlo, desiderosi di ricordarlo ogni giorno, potremmo dire ogni momento, come Maria ogni giorno, ogni momento ha avuto presente davanti agli occhi e nel cuore quel suo figlio Gesù, Dio fatto uomo.